È solo una parola per introdurre la presenza tra noi di Matteo, una occasione preziosa per la nostra parrocchia, oggi particolarmente sottolineata dalla pubblicazione del documento che il Papa offre alla Chiesa a seguito della grande riflessione sul tema della famiglia di questi anni. Un momento quindi importantissimo che nei prossimi giorni susciterà molta attenzione, ma bisogna dire anche molta polemica, perché con grandissimo coraggio il Vescovo Matteo continua a dilatare questa strada della misericordia come primato assoluto e garanzia assoluta di custodia di quella che è la verità della nostra fede. Mentre venivamo in qua, dicevo con il Vescovo che ogni giorno di più mi accorgo che per quella parabola che ci siamo trovati in una domenica di Quaresima sulla parabola del prodigo, ogni giorno trovo sempre di più alleati del fratello maggiore che dicono così non va. Il documento presentato oggi farà esplodere questa cosa molto molto di più. La convinzione certa è che tutti i problemi ci sono, sono gravi, sono seri, tutti desideriamo per tutti una vita buona, felice, di pace. Gli esempi che ci leggeva adesso Daniele fanno vedere il travaglio della storia, ma anche il desiderio e la volontà della gente di trovare pace. La gente è migliore di quello che noi pensiamo. E quindi il senso profondo dei nostri incontri di oggi e delle prossime settimane è proprio quello di ritrovare e di incoraggiare questo clima di comunione che appunto è condizione assoluta per percorrere vie della verità. Se per imboccare la verità escludo, è meglio che mi fermi. Se c'è qualcuno che rimarrà privato, devo dubitare. E quindi sempre di più veniamo incoraggiati a, prima di tutto, voler bene. Se tu non vuoi bene a una persona, non puoi capire niente di questa persona. La giudichi dall'esterno, la individui e la identifichi con delle norme, con delle proibizioni, ma della realtà della sua vita, del concreto profondo della sua vita, capisci niente. Se la ami, sei in grado di scendere con lei fino alle cose più profonde e anche alle più delicate, e certamente anche le più problematiche. E da lì si incomincia una strada insieme. Perché appunto il vecchio detto che ogni tanto qui ci ripetiamo è che per fortuna il buon Dio ci ama come siamo, non come dovremmo essere. Se ci amasse come dovremmo essere non riuscirebbe ad amare nessuno. Invece ci ama come siamo. Prima di tutto ci ama, qualunque sia la nostra vita, la nostra condizione spirituale, la nostra interpretazione culturale, il nostro giudizio etico, qualunque sia, ci ama, perché siamo suoi. In questo ha grande potenza anche nella comunità attuale, penso anche nella nostra comunità di San Martini, l'elemento femminile. Il femminile è importantissimo nel Magistero del Papa, perché il femminile è quell'amore materno che ama quella persona perché quella persona lì è suo figlio. Adesso tu attaccagli pure tanti attributi negativi, che un mascalzone non fa mai gli esami all'università, fuma come un turco, ritiene che la casa sia un albergo, eccetera, eccetera. Ma lei lo ama, e siccome è suo figlio, lo ama malgrado tutti gli attributi negativi che si possano attaccare alla parola figlio, mascalzone, fannullone, ma è suo figlio. In privato lei gli dà anche qualche sgridatina, ma se in piazza o per strada una cara amica le dice qualche cosa di suo figlio, lei diventa una tigre. Adesso Dio, che dire che Dio è una donna tigre non sarebbe o forse opportuno, è un'esagerazione per dire la potenza indiscutibile dell'amore di Dio. Mi pare che la grande rivoluzione di pensiero che si sta dando in questo momento è che se tu vuoi trovare la verità devi partire dall'amore. Se non parti dall'amore ti chiudi alla verità più profonda, e ti chiudi alla verità più profonda perché di fatto rischi di essere partecipe di una giustizia puramente vendicativa che condanna. Ma la giustizia di Dio è diversa, la chiamano giustizia salvifica, cioè è una giustizia che vuole far giusti, che non le piace semplicemente condannare. La corte di Dio non è un tribunale. Non so se vi ho già raccontato una cosa bellissima della tradizione coranica, perché per loro proprio quando uno crepa viene proprio portato davanti ad Allah e lì c'è un giudizio e mettono in lista tutti i guai che ha combinato, insomma. E quindi successe così, che uno lo portano lì per il giudizio finale. Insomma, è talmente disastroso che alla fine anche Allah, poveretto, apre le braccia e dice: oh, sì, va bene, portatelo via e condannatelo. Mentre lo portano via, lui si volta verso Allah e gli dice: credevo che tu fossi diverso, fermatevi subito, e lo fa sciogliere. Ecco, ho l'impressione che non Dio, che è sempre stato così, ma noi cominciamo a capire che Dio è quello che dice: fermatevi. Ecco, perché? Perché lui ama anche chi noi butteremmo fuori. Il fratello maggiore avrà le sue ragioni, ma il padre non può. Allora è in questa prospettiva, mi sembra, che noi questa sera entriamo nella scuola rurale, a partire dalla considerazione del grande dissesto in cui viviamo. E siccome si dovrebbero trovare delle ragioni di questo dissesto, è cambiato il clima, è vero, c'è troppo inquinamento, eccetera. C'è questo fenomeno preoccupante di queste enormi metropoli, no, che crescono di tutto questo cemento. C'è soprattutto nel pensiero, nel cuore dell'argentino piombato a Roma, la grande preoccupazione per quello che un uomo della sua età, più giovane di Gigi e appena più vecchio di me, ha sperimentato, perché ai nostri tempi si faceva la lotta di classe e quindi i pauvret facevano la lotta di classe. Bergoglio dice con molta acutezza che adesso non c'è più neanche la lotta di classe, perché i poveri non fanno neanche la lotta, bisogna semplicemente eliminarli perché sono inutili e dannosi, pesano inutilmente sulla grande opulenza del capitale. È interessante che cominciamo la nostra scuola anche in questi giorni, no, dove c'è stata questa scoperta vertiginosa, no? Di tutti questi ladroni del mondo che vanno in mezzo all'America a nascondere i loro quattrini nelle caverne. Dice: ma da dove vengono? Sono dei capitalisti, sono dei marxisti, sono... Ah, sono tutti. Perché purtroppo il dramma è quello della legge, della finanza e del capitale. Allora entriamo nella nostra scuola col desiderio di entrare in questa straordinaria enciclica che dal punto di vista culturale è una rivoluzione, perché non si può dire che è un testo di ecologia, non si può dire che è un testo di giustizia sociale, perché invece è il grande incontro tra il creato meraviglioso che Dio ci ha preparato perché ci abitassimo e i rischi di violenza che noi possiamo portare sia alla bellezza del giardino sia allo splendore della nostra relazione fraterna. Il mondo si salverà solo se andremo d'accordo. Il grande impegno di Dio, Dio è anche un iperteso, quindi è preoccupato e quindi desidera molto che noi troviamo queste strade.